Modem.
No, ma c'è stata sicuramente dopo la crisi finanziaria la necessità di introdurre regole, regolamentazioni più forti e severe per rinforzare la capitalizzazione delle banche e per strutturarle in maniera diversa. Diciamo che in generale, soprattutto diciamo, in Europa e soprattutto in Svizzera, si è arrivati un po' nella paranoia con il too big to fail di volere evitare a tutto costo, di demonizzare quasi il grande. Cioè troppa demagogia sul fatto grande è cattivo, brutto e il piccolo è bello, e abbiamo visto che tutto sommato ci sono le vie di mezzo. Credo che sia necessario in maniera focalizzata e sostenibile avere economie di scala. Noi le possiamo raggiungere perché siamo leader in Svizzera, perché siamo leader globali nella gestione patrimoniale. Altre banche, altre realtà che non hanno queste dinamiche si trovano confrontate con una concorrenza sempre più agguerrita, e da qui la necessità di valutare questi processi.
La voce che avete appena sentito è quella dell'uomo che negli ultimi 9 anni ha guidato UBS, la prima banca svizzera. Sergio Ermotti, ormai pronto a lasciare il suo incarico, lo farà alla fine del mese di ottobre, giunto ai suoi 60 anni di età. Ieri ha tenuto la sua ultima conferenza stampa in cui ha presentato i risultati al di sopra delle aspettative raggiunti da UBS nel corso del terzo trimestre di questo tribolato 2020. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Bettina Müller che ha realizzato la copertina iniziale, cura la regia del programma, e da Roberto Porta oggi al microfono. Un bilancio dell'era Ermotti dunque in questa nostra puntata, con uno sguardo alle sfide che attendono UBS nel suo futuro più immediato, ma anche con un'analisi delle condizioni di salute dell'intero sistema bancario e finanziario svizzero. Questi i temi che vogliamo affrontare con i nostri ospiti che presenterò tra poco. Da prima spazio allo stesso Sergio Ermotti. Lo abbiamo già sentito nella sigla iniziale, in cui ha parlato anche di paranoia, del rischio che al sistema bancario venga imposto un corsetto troppo severo, regole troppo rigide per evitare il rischio di fallimenti. Pericolo che aveva corso la stessa UBS nel 2009, salvata poi in extremis dall'intervento miliardario dello Stato. 2 anni più tardi Ermotti aveva ereditato una banca da risollevare e rilanciare. Nell'intervista che vi proponiamo ora, il collega Marzio Minoli gli ha dapprima chiesto se dopo quell'inizio tutto in salita il direttore generale si può dire oggi soddisfatto dell'immagine della banca. Sentiamo l'intervista.
Beh sì, sono contento, certamente il nostro obiettivo non era far diventare una banca o la banca popolare, ma una banca rispettata, e credo che in questo senso il riscontro che abbiamo da parte dei nostri portatori di interesse più importanti, che sono i clienti, che sono i nostri collaboratori, parte del mondo politico e della società in generale, mi fa dire che sicuramente la situazione è migliorata. Anche recentemente, con la crisi pandemica, abbiamo dimostrato che il settore bancario in generale, e anche UBS come banca leader in Svizzera, ha saputo essere parte fondamentale della soluzione, come aiutare a navigare questo momento difficile.
UBS ha speso molti miliardi, diciamo, per risanare il suo passato. Rimane aperto il contenzioso con la Francia. Una volta risolto questo, potremmo dire addio alla vecchia UBS.
La storia di 160 anni non la si abbandona, ci sono stati alti e bassi nella storia di UBS. Credo che già oggi UBS è focalizzata con un modello di attività molto chiaro, agiamo in maniera sostenibile, creiamo valore per gli azionisti, per i clienti. Abbiamo speso 12 miliardi di franchi da quando io ho preso la responsabilità per risolvere contenziosi del passato. Questo caso è ancora aperto, riteniamo di avere buone ragioni per far sì che le autorità competenti lo riconoscano.
Dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, uno dei grossi temi nel mondo bancario era il consolidamento, le fusioni. Anche recentemente voci di unione tra UBS, Credit Suisse, si sono fatti anche altri nomi. Lei ritiene necessario che UBS diventi più grande?
Non è mai opportuno commentare questo tipo di speculazioni o rumori, specialmente per chi ha, fra pochi giorni lascia il timone della direzione generale. Posso ribadire che UBS ha tutte le carte in regola per continuare a crescere in maniera organica, sia nei vari paesi in cui operiamo, soprattutto in Asia, dove c'è ancora un grosso potenziale, negli Stati Uniti. Poi resta chiaro che certi processi anche di consolidamento del settore bancario sembrano essere inevitabili. Queste dinamiche vanno sempre poi lette nell'ottica di cosa faranno o cosa fanno i nostri concorrenti. Se da una parte si può stare a guardare alla finestra per chi come noi ha la fortuna di avere tante opzioni a disposizione, si dovrà poi sempre valutare se e come reagire a condizioni concorrenziali che vanno mutando.
Andiamo sul tema tecnologia, che è un altro suo pallino. Tra le conseguenze del mondo finanziario però può esserci il rischio della chiusura degli sportelli. Dobbiamo prevedere un modo di fare banca che si limiti prevalentemente a servizi digitali un domani?
Non credo. È chiaro che le esigenze e i comportamenti dei clienti mutano e la banca si adatta, cerca laddove è possibile di anticipare, ma si anche adatta, perché è sempre chiaro che la vicinanza col cliente è importante. Se guardo a quello che è successo negli ultimi 9 mesi, i comportamenti dei clienti fanno sì che la tecnologia diventi un canale molto attrattivo su come usare i servizi della banca e per noi per comunicare con i clienti. Il grande rafforzamento di pensiero che è uscito da questa crisi è il valore della consulenza, il valore del contatto umano. La frequenza di interazione che abbiamo oggi con i clienti è molto più alta di quanto non avessimo visto nel passato.
Le grandi banche e il mondo finanziario spesso sono additati come tra i responsabili dei cambiamenti climatici, perché secondo gli attivisti investono ancora troppo in aziende, in attività inquinanti. Cosa risponde a questa accusa?
Diciamo che sì, è una semplificazione che ci sta nel gioco delle parti di queste NGO, ma la realtà delle cose è che le banche sono un sistema di trasmissione dei flussi di capitali, delle economie, di come gli investitori vogliono investire. Le banche fanno tanto e hanno fatto tanto per sensibilizzare sia gli investitori sia le aziende su quello che sono le ripercussioni dei cambiamenti in atto. Credo che se guardiamo alle statistiche è chiaro che il mondo bancario ha fatto una grande parte di lavoro, adesso sta alla politica, sta alle aziende e sta anche al comportamento delle persone, di come utilizzano certi servizi, certi prodotti nel contribuire a migliorare la negatività dei cambiamenti climatici che viviamo oggi.
Fine del segreto bancario, digitalizzazione, cambiamenti climatici, crescita in Asia per la piazza finanziaria svizzera, c'è ancora spazio a livello internazionale?
Ma la Svizzera continuerà a essere una piazza finanziaria di riferimento a livello globale, soprattutto nella gestione patrimoniale, laddove la Svizzera abbia una chiara volontà e strategia di evolversi, di essere sensibile al fatto che non siamo più da soli o uno dei pochi a voler essere un attore importante nella gestione patrimoniale, ma piazze finanziarie come Hong Kong, Singapore, la stessa Shanghai, Miami, New York, Londra, solo per citare alcuni esempi, hanno tutte una grossa ambizione di crescere e credo che soprattutto alla luce della Brexit e di questi cambiamenti dobbiamo assolutamente pensare a come restare concorrenziali come piazza finanziaria per evitare che ci sia una migrazione su Londra, perché sicuramente gli inglesi cercheranno una nuova opportunità dopo l'uscita dall'Unione Europea.
Ha citato la Brexit, lei vede di più complicità, collaborazione oppure concorrenza tra due piazze, Svizzera e inglesi, che sono fuori dall'Europa?
Per adesso chiaramente i segnali sono molto positivi delle interazioni che vediamo, politiche ma soprattutto anche a livello pratico, giornaliero, tra le due piazze finanziarie. Comunque sono abbastanza dell'idea che potremmo essere alleati, ma alla fine è chiaro che c'è sempre una concorrenzialità tra le piazze finanziarie, questo non dobbiamo scordarcelo.
Nel 1997, in occasione della fusione tra UBS e SBS, le venne chiesto se non c'era il rischio di una perdita dell'identità elvetica della banca. Lei disse: beh, l'importante è essere tra le prime 5-6 banche al mondo, poi se mantiene o meno l'identità svizzera poco importa. Adesso avremo Ralf Hamers come direttore generale olandese, Axel Weber come presidente del CDA tedesco, la strada sembra quella.
La nazionalità del presidente e del nuovo CEO secondo me non sono così determinanti. Mi piacerebbe ancora oggi poter pensare che una delle grandi banche svizzero, e specialmente UBS, sia una delle 5 banche più grosse del mondo, ma diciamo la grandezza, la scala non è importante. Noi siamo tra le prime 4 o 5 al mondo come redditività sul capitale impiegato. Sicuramente questo ci fa capire dal 97 oggi come sono cambiate le cose e perciò la necessità di avere una piazza finanziaria forte che sia concorrenziale anche a livello globale. Per quel che concerne la nazionalità dei vertici, è importante che questa connotazione di Svizzera sia presente nella direzione generale, sia presente nella banca, nel consiglio di amministrazione. Poi i cicli diranno se e come ci sia anche una rappresentanza svizzera al vertice. Non è così importante. L'importante è che si ricordi che c'è un valore aggiunto di essere una banca con sede in Svizzera, con competenza in Svizzera, ed è qualcosa che dobbiamo coltivare e far crescere, e non ci è stato dato come un dono dovuto dal Signore.
Fin qui Sergio Ermotti nell'intervista di Marzio Minoli, che potrete ritrovare nella versione integrale venerdì sera in Tempi Moderni, la trasmissione della RSI dedicata all'economia. Ora spazio ai nostri ospiti. Saluto dapprima Egg Simonian, lei è giornalista finanziario basato a Zurigo. Benvenuto.
Buongiorno.
Ermotti ha affermato all'inizio di questa intervista: UBS è oggi una banca rispettata, solida. È questo il motivo, secondo lei, che gli ha permesso di rimanere per ben 9 anni in sella alla guida di questa banca, un primato quasi, un decennio?
Direi di sì, ma non dobbiamo dimenticare, primo, quello che lui ha fatto dopo 2011, è un periodo veramente difficilissimo per la banca, la decisione di Oswald Grubel, il predecessore, di andare via, nessuno l'aspettava, scandalo a Londra con l'operatore Kweku Adiboldi, che ha perso più di 2 miliardi di dollari. Allora la banca aveva bisogno di qualcuno, c'era Ermotti, inizialmente ad interim, ma lui si è stabilito abbastanza velocemente. Seconda cosa, non dobbiamo dimenticare, non c'erano neanche concorrenti. C'era magari Jürg Zeltner, il capo della gestione di fondi, delle gestioni patrimoniali, che aveva grandi ambizioni, si diceva, dopo ha lasciato la banca veramente in circostanze non chiare, purtroppo in frattempo è morto, ma veramente non c'era gran concorrenza neanche a Sergio Ermotti alla capo della banca.
Ermotti ha parlato anche all'inizio della nostra trasmissione delle regole previste dalla legge e applicate dalla FINMA, l'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari, e ha parlato di una certa paranoia, nel senso che per evitare fallimenti queste norme sarebbero, suo dire, troppo severe, troppo esigenti, ad esempio per quanto riguarda il capitale proprio delle banche. Luca Soncini, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Lei è professore di strategia bancaria all'USI di Lugano. Queste regole hanno davvero frenato il rilancio di UBS in questo decennio o l'hanno piuttosto aiutata a consolidarsi?
Ma entrambi. È un po' un paradosso, diciamo. Da un lato le banche, le grandi banche soprattutto, ma anche quelle medie e piccole, si sono lamentate, diciamo, delle nuove regole. A volte queste regole si sono dimostrate eccessive, come io sono d'accordo con Ermotti quando parla di paranoia del too big to fail, però è anche una costante storica, no? Se noi analizziamo la storia non solo della finanza ma dell'economia, è un altalenarsi tra big is beautiful e small is beautiful, quindi da questo punto di vista nulla di nuovo. Allora sono arrivate queste nuove regole di fronte, diciamo, alle paure anche legittime della grande crisi, diciamo, del 2008-2009, non solo in Svizzera, nel mondo, in Europa, e di fronte, diciamo, a queste regole le banche dapprima hanno fatto un pochino di opposizione, chi più chi meno, e poi si sono adeguate. Oggi si ritrovano con un capitale molto più forte, una struttura, uno scheletro, diciamo, molto più solido rispetto a 10 anni fa, ed è grazie sicuramente alle politiche, quindi alla determinazione di manager e di gruppi, diciamo, dirigenti delle varie banche.
Lo avrebbero fatto senza queste regole?
Allora, chi lo sa, io non credo, non lo penso. Ci voleva, insomma, una spinta, la spinta comunque sarebbe arrivata dalla necessità di mettere ordine, diciamo, in un mondo della finanza che è apparsa in quegli anni nelle sue grandi debolezze, debolezze che si trascina, perché la finanza, attenzione, non è guarita, la finanza, il mondo della finanza in generale è ancora in curantenza, è intubata e tenuta in vita oggi anche da tassi di interesse bassi, da grandi liquidità in circolazione, però in quel contesto, diciamo, le regole hanno dato una direzione. E da questo punto di vista direi che UBS, rispetto ad altre banche, ha saputo gradualmente anche adattarsi e cogliere le opportunità, diciamo, che insite in questi cambiamenti. È un po' come tutta la regolamentazione anche che si è imposta a livello di corporate governance e di compliance e di cross-border activities.
Sull'italiano, ma prego.
Mi scuso, diciamo tutta una serie di altre regole che non riguardano soltanto la struttura, diciamo, finanziaria, il capitale in sostanza. Anche lì tante banche che hanno saputo adeguarsi, diciamo, velocemente, oggi si ritrovano più solide delle altre.
Do il benvenuto anche a Natalia Ferrara, responsabile per il Ticino dell'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca. Buongiorno.
Buongiorno.
Natalia Ferrara, forse è un dettaglio, ma ieri Ermotti ha annunciato un bonus per i dipendenti per i sacrifici fatti a causa della pandemia, una settimana di stipendio in regalo, in tutto ciò equivale a 35 milioni sui 2 miliardi di utili nel terzo trimestre di quest'anno. Un bel gesto o un gesto dovuto?
Io non credo che sia un dettaglio e parto proprio da una delle dichiarazioni di Ermotti in questa bella intervista che avete realizzato. Ha parlato di valore della consulenza verso la clientela, di valore del contatto da parte del personale. E allora, se partiamo da qui, dalla valorizzazione del capitale umano, credo che questo premio per gli sforzi compiuti durante la pandemia, durante il confinamento, sia il riconoscimento di questa necessità. Quindi di passare un po' di più, ancora in offensiva per il futuro, alla valorizzazione di questo personale, alla riqualifica di questo personale. Mi auguro davvero che il nuovo CEO olandese saprà raccogliere questo testimone e rafforzare questo percorso.
Ecco, ma c'è chi dice che il nuovo CEO, che è olandese, vorrebbe una banca sempre più digitalizzata, quindi con lo smartphone in mano da parte del cliente.
Allora, intanto, anche quando si tiene lo smartphone in mano, qualcuno si deve occupare evidentemente di garantire dei servizi e soprattutto di fare la differenza. Più andiamo nell'automazione, più andiamo verso servizi digitali diffusi, quindi non solo per le grandi banche, ma per tutti gli operatori della piazza finanziaria, più il personale, quindi il capitale umano, fa la differenza. E l'abbiamo visto bene nel periodo della pandemia, continueremo a vederlo nel prossimo paio d'anni, perché evidentemente, come avete rilevato bene anche voi dalle vostre relazioni economiche, non è mica finita, cioè questa crisi economica sta cominciando e va affrontata, e questa si affronta con le persone, non con le tecnologie.
Ecco, vedremo cosa farà il nuovo manager, il nuovo direttore generale Ralf Amers. Nell'intervista che abbiamo sentito, Ermotti ha parlato anche delle voci di fusione, del possibile acquisto da parte di UBS di un'altra banca. Buongiorno a Sergio Rossi, benvenuto.
Buongiorno.
Lei è professore di economia all'Università di Friburgo. Per crescere UBS ha davvero bisogno, secondo lei, di acquisire un concorrente? E si può dire che questo è un obiettivo che Ermotti non è riuscito a raggiungere?
No, la mia risposta è negativa alle sue due domande. Vale dire che sia Ermotti sia la banca non hanno bisogno di far crescere UBS in maniera tale da inglobare un altro grande istituto bancario, perché ricordiamo che UBS, lo accennava prima Ermotti nella sua intervista, è il leader sul piano della gestione patrimoniale a livello globale e dunque non deve integrare altri patrimoni venendo da altre banche, perché rischierebbe di essere veramente troppo grande per fallire, nella misura in cui prenderebbe dei rischi esagerati per affrontare dei mercati finanziari che sono in subbuglio. Diceva prima bene il professor Soncini, siamo ben lungi da essere fuori dalla crisi finanziaria. Gli istituti finanziari sono più fragilizzati di quanto lo erano 10 anni fa, a seguito della pandemia, delle politiche monetarie ultra espansive in questo decennio, e dunque Ermotti giustamente diceva che ci sarà una crescita, questa sarà organica, vale a dire che deve essere fatta dai propri clienti, dalle proprie attività finanziarie sul piano globale, ma senza integrare delle banche o degli attori finanziari non bancari, che magari comporteranno anche dei rischi incalcolabili perché non si conoscono le dinamiche, le traiettorie, ma anche poi il profilo dei clienti. UBS è già troppo grande per fallire, anche se Ermotti parla di paranoia, in realtà non è così, perché se guardiamo al totale di bilancio di UBS rappresenta un multiplo del prodotto interno lordo svizzero, i capitali che UBS gestisce sono più di 3.000 miliardi, mentre il PIL della Svizzera, dunque la produzione a livello nazionale in un anno intero, è di circa 800 miliardi, e questo rapporto lo dice lunga sul fatto che UBS, ma non solo lei, è una banca troppo grande e dovrebbe essere smembrata e smantellata anziché crescere con delle acquisizioni esterne.
Ecco, sentiamo proprio su questo punto Luca Soncini, lei condivide l'analisi di Sergio Rossi?
No, non la condivido, nel senso che secondo me non dobbiamo commettere l'errore di guardare solo in casa nostra, cioè dobbiamo capire cosa sta succedendo attorno a noi, cosa è successo e cosa sta succedendo anche in altre industrie comparabili a quella bancaria. Allora, non è una decisione che prende la Svizzera, è un trend che è in corso, che è quello della concentrazione. Questo trend naturalmente è anche spinto dalle innovazioni tecnologiche, dalle possibilità che queste offrono, e se io mi guardo un po' attorno ho l'impressione, non ho la certezza, perché nessuno sa che cosa succederà nei prossimi 5-10 anni, possiamo fare degli scenari, però lo scenario che vedo io è quello di una continua concentrazione e della nascita di gruppi ancora più grandi. Il mondo bancario internazionale, il mondo bancario europeo e il mondo bancario svizzero è caratterizzato da una situazione di, adesso qui non trovo la parola italiana, non so se c'è, comunque di overbanking, di sovrabanchizzazione.
Presenza delle banche, sì.
Delle banche, no? Allora, in Svizzera 25 anni fa c'erano circa 500 banche, oggi ce ne sono 240, 250, si sono dimezzate. E ci sarà un motivo. E non è legato soltanto al modello di business svizzero che si è profondamente modificato negli ultimi anni.
Si può dire che Ermotti non è riuscito a raggiungere questo obiettivo, cioè all'acquisto di una concorrente.
Ma io penso che in questi 10 anni abbia concentrato, diciamo, le sue attenzioni, almeno questo è quello che si vede, si legge, si dice, su una definizione di una chiara e nuova strategia, su un generale rafforzamento interno, diciamo, della struttura della banca, e questo è quello che lui soprattutto ha fatto. Magari non si sono neanche presentate delle opportunità particolarmente allettanti in questo contesto di banche appunto piuttosto malmesse, quindi è difficile dire, non lo so. Però io di sicuro quello di cui sono certamente convinto è che questo trend della concentrazione continuerà, e le svizzere, se vorranno rimanere, diciamo, tra le prime banche mondiali, saranno in un certo senso costrette a procedere a delle acquisizioni o a farsi acquisire. Lo vedo quasi come una necessità.
Ecco, vedremo come si svilupperanno le cose su questo punto. Abbiamo già fatto un accenno al nuovo direttore generale Ralf Amers e che Simonian, cosa ci dobbiamo aspettare? C'è chi prevede che il nuovo numero uno azionerà la leva dei risparmi, visto che uno dei punti deboli nella gestione di Ermotti è stato quello del controllo dei costi. La banca è ancora troppo cara, si legge e si dice.
La banca di Ralf Amers, la ING olandese, è una banca veramente con costi bassissimi, soprattutto a causa di questa campagna della digitalizzazione che Amers ha sviluppato. Lì non c'è dubbio, e non c'è dubbio che lui proverà di fare la stessa cosa, anche una delle ragioni per la scelta di Amers, alla UBS. Allora, più digitale, più meno sportelli, eccetera. Ma questo domanda centrale, secondo me, del futuro della banca rimane veramente alla chiave. Io mi ricordo, magari fare un passo indietro molto veloce, quando sono arrivato in Svizzera negli anni 2000, si chiedeva cosa farà UBS, qual è il futuro di questo? Rimarrà una grande, grandissima banca svizzera e il più grande gestione di patrimonio mondiale, oppure si deve fare qualcosa di più, un'acquisizione all'estero? E c'era sempre una discussione, dopo la crisi finanziaria ovviamente questa discussione non era più prioritaria, ma è ritornato ora che la banca sotto Ermotti si è stabilizzato, c'è Axel Weber come chairman che è veramente una persona con visione che conosce il mondo del regolatore, e mi pare che questa domanda si è ritornato quasi centrale. Il futuro a lungo termine è di rimanere un banca svizzera, ma anche sempre il più grande gestore di patrimoni mondiale, con acquisti qui, con acquisizioni lì, però piuttosto piccolo, oppure di fare una sfida, un salto all'estero, la Germania soprattutto, ma non solamente, e di acquistare qualcosa. Questo secondo me rimane aperto e sarà probabilmente il lavoro di Hammers di vedere cosa fare.
Natalia Ferrara, guardiamo un po' al personale, il dato globale è questo: nel 2011 UBS aveva 64.000 dipendenti in tutto il mondo, oggi ne ha 71.000, visto così si tratta di un bilancio positivo, anche se la crescita è avvenuta soprattutto fuori dai confini svizzeri.
Sì, e dove tra l'altro abbiamo avuto anche i maggiori costi, parlavamo delle sanzioni miliardarie che sono state pagate dalla banca negli ultimi anni per una serie di vertenze, in particolare fiscali, e questi costi evidentemente hanno pesato molto nel bilancio interno del personale, perché quando sento il giornalista Simonian parlare di un UBS ancora troppo cara, noi dobbiamo pensare che c'è un rapporto tra la cosiddetta profittabilità, per dirlo in italiano, ma anche la qualità di UBS, che la rende leader mondiale nella gestione patrimoniale, che passa dal personale e non passa solo evidentemente dalla prestazione, ma anche dal numero di persone. E allora va considerato che questo datore di lavoro centrale in Svizzera, perché è il primo della piazza finanziaria elvetica, non può mantenere questa penetrabilità di mercato, questa qualità e anche questo rispetto di cui parlava Ermotti nella sua intervista, con un'ulteriore riduzione di personale, con delle ristrutturazioni troppo severe, anzi, cioè credo che puntando ulteriormente sulla riqualifica del personale si avranno a medio e lungo termine dei benefici. Cioè questa idea di tagliare i costi attraverso le riduzioni di personale, scusate, ma è anacronistica.
Luca Soncini, su questa questione del personale, e visto il profilo del nuovo direttore generale Ralf Hammers, cosa si può prevedere o cosa si può temere?
Ma penso che sia stato detto anche da chi mi ha preceduto. Io penso che per rimanere diciamo numero uno, non solo in Svizzera ma nel mondo, bisognerà crescere in questo nuovo mondo, diciamo, delle nuove tecnologie, della digitalizzazione. E io penso, e qui sono un po' meno ottimista della signora Micocci, io penso che le banche cambieranno moltissimo ancora nei prossimi 5-10 anni. È la velocità di cambiamento che non conosciamo, ma sono abbastanza convinto che questi cambiamenti saranno radicali e riguarderanno proprio quello che anche Ermotti ha definito il valore della consulenza, che rimane essenziale, ma sarà una consulenza determinata dall'intelligenza artificiale, da modi di comunicare digitali, quindi attraverso i tablet eccetera. Da questo punto di vista penso che il nuovo CEO di UBS, che viene anche da esperienze da questo punto di vista molto digitalizzate nella sua precedente banca, potrà forse dare un impulso e avrà tutti i mezzi per farlo grazie a una banca che appunto rispetto a 10 anni fa ha tutte le carte in regola per lanciarsi in questa nuova fase e ne ha i mezzi.
Sergio Rossi, guardiamo le cose un po' dal punto di vista della clientela, del cliente. Che cosa significa questo? Meno sportelli, più smartphone, come abbiamo detto, il cliente è pronto a questo salto?
Ma sicuramente la clientela giovane e anche quella dotata di elevati patrimoni ha le competenze, le capacità, anche la volontà di fare questo salto, addirittura spinge per certi versi in questa direzione per avere magari dei rendimenti più elevati e dei costi inferiori. Però c'è poi tutta una clientela di piccolo calibro in Svizzera come altrove, o anche di una certa età che non è così avanzata sul piano tecnologico, che avrà difficoltà nel trovare un contatto, un partner affidabile che rimanga tale nel tempo, perché spesso e volentieri le banche cambiano il personale, gli sportelli o nella consulenza di questo tipo di piccola clientela, per cui il cliente che ha un patrimonio inferiore, supponiamo 500.000 franchi, rischia di essere sballottato da una persona all'altra o di trovarsi di fronte non a una persona in carne ed ossa, ma a un software, a un programma informatico con il quale deve cercare di dialogare per avere qualche consiglio su degli investimenti finanziari o per avere diritto a un'ipoteca e quant'altro. Come diceva prima Natalia Ferrara, il personale che fa la differenza, ma il personale deve essere giustamente motivato. Ora UBS distribuisce così un bonus simbolico di una settimana di stipendio a seguito della pandemia, degli sforzi fatti anche lavorando da casa, però il problema è di sapere come agganciare la banca al territorio dove questa ha la propria sede. Se la UBS vuole restare in Svizzera, a parte la S nel suo nome che richiama la Svizzera, dovrebbe avere anche una direzione generale fatta essenzialmente da Svizzera. Il fatto che ci sia ora un olandese vuol dire che UBS ha intenzione di staccarsi sempre più dal territorio per andare a guardare ancora di più verso i mercati finanziari, dai quali spera di guadagnare dei rendimenti che non è più capace o non vuole più ottenere sul territorio, finanziando le attività di piccole e medie imprese o di giovani laureati che vogliono aprire un'attività ma che non hanno accesso ai capitali. E questo la dice lunga sulla volontà di UBS di essere leader sul piano globale, trascurando o ignorando il territorio svizzero dove è cresciuta e si è sviluppata, grazie anche alle caratteristiche della piazza economica svizzera.
Eximonian teme una banca UBS sempre meno svizzera, come dice Sergio Rossi.
Meno svizzero in certo senso, che magari questa banca crescerà soprattutto all'estero con un'acquisizione magari, ma sempre svizzera nel senso dell'immagine, perché infatti questa immagine made in Switzerland, Swiss quality, la qualità svizzera gioca sempre non solo su orologi o altri mercati, ma anche sul settore finanziario, la conoscenza delle lingue, il puntato sul service, come Natalia Ferrari ha detto stessa, c'è una qualità qui che non esiste necessariamente altrove, per cui anche il cliente è pronto a pagare un certo premio, ma solo un certo premio. Allora una banca più grande, più internazionale, con due capi sia olandese sia tedeschi, non deve essere una banca che non sia, in senso di immagine, svizzera nel stesso tempo.
Guardiamo ora l'insieme del settore bancario e finanziario svizzero, mancano pochi minuti, ne ha parlato Sergio Ermotti nell'intervista. Una delle grandi sfide, quella più vicina, è quella della Brexit. Luca Soncini, Londra esce dall'Unione Europea, avrà una legislazione e regole bancarie forse più leggere. La Svizzera deve temere ancora di più questo concorrente, che è anche già un grosso player sul mercato internazionale.
Sì, deve temerlo, e la Svizzera deve imparare ad essere più concorrenziale sul piano internazionale. Noi a volte commentiamo questo errore di guardare solo dentro noi stessi, dimenticando che attorno a noi c'è una battaglia. È una battaglia nel senso economico del termine, dove si confrontano piazze, si confrontano aziende, si confrontano gruppi, si confrontano individui, e in questo contesto il ruolo soprattutto della politica, aiutata anche dalla diplomazia, è di creare queste condizioni quadro che permettono uno sviluppo sostenibile assolutamente e concorrenziale. E bisogna fare gli sforzi in questo ambito. Il passato purtroppo, e questo le banche l'hanno pagato, l'hanno vissuto sulla propria pelle e l'hanno anche pagato, ha dimostrato che una insufficiente attenzione a questo mondo attorno a noi, a questa concorrenza, pur essendo piccoli, perché non abbiamo una potenza di fuoco come altre nazioni più grandi di noi evidentemente, però una insufficiente attenzione a questo aspetto può costare molto caro.
Sergio Rossi, su questa concorrenza di Londra ancora più agguerrita in futuro?
Sì, indubbiamente Luca Soncini ha in parte ragione, vale a dire che Londra sarà molto meno regolamentata rispetto alla Svizzera e all'Unione Europea per sua scelta e volontà, e dunque attirerà delle attività finanziarie che sono quelle più rischiose, perché sono quelle meno regolamentate, fuori dalla logica di una banca ancorata al territorio, però la Svizzera non deve entrare in questo gioco al massacro per la piazza finanziaria, per l'intera economia, perché vorrebbe dire sottoporre la Svizzera a un rischio di una crisi finanziaria globale che sarà peggiore di quella del 2008. E la Svizzera deve marcare il territorio, ancorando i servizi per la popolazione e le imprese su questo territorio e facendo un'attività di finanza sana. Una finanza sana vuol dire tornare a soddisfare i bisogni della popolazione, finanziando le imprese che soddisfano questi bisogni in maniera anche ora ecosostenibile. Il problema è che le banche continueranno a offrire crediti indipendentemente poi dai risvolti che questi avranno sull'economia finanziaria e quella globale. Vale a dire che andranno verso i mercati finanziari anche a concorrenza di Londra, che sarà sempre più deregolamentata. Questo vuol dire portare le attività bancarie svizzere a essere competitive sul piano globale, prendendo dei rischi che non si possono calcolare, ma con dei problemi poi a livello sistemico. In questo caso le banche non potranno più contare sulle politiche monetarie, perché le banche centrali hanno ormai esaurito il margine di manovra e sono andate ben oltre. I tassi di interesse negativi non risolvono alcun problema, ma anzi potrebbero inflazionare i prezzi nei mercati immobiliari, per esempio in Svizzera, lo vediamo chiaramente.
Eximonian, c'è diciamo in filigrana questo grosso problema dei tassi negativi. Lei come vede questo problema? C'è modo di uscirne? O per esempio la pandemia che stiamo vivendo e attraversando allungherà ancora i tempi prima di riuscire a trovare una soluzione a questa problematica?
La seconda direi, con le economie europee o in condizioni veramente negative come sono oggi, con questo secondo movimento di Covid, con nessuno chissà quando arriverà un vaccino, un trattamento, veramente i tassi bassissimi rimarranno per il futuro. E questo è un altro motivo, magari anche la spunta più importante per trovare una strategia nuova, o almeno per rivedere la strategia della UBS, come altre grandi banche europee che hanno avuto una crisi relativa, o hanno dopo la crisi si sono riviste abbastanza bene, cioè la crescita. Se non ci sono gli utili come nel passato a casa in Svizzera, se sì c'è la gestione patrimoniale che rimane un business molto importante, ma magari non abbastanza, cosa fare per crescere? Cosa fare per avere dividendi? Allora si deve pensare alla crescita tra acquisizioni. Allora questo rimane secondo me la cosa
Il
centrale per il
grosso
futuro della banca.
interrogativo, ultimissima domanda con una risposta breve. Natalia Ferrara, UBS ha ancora per pochi giorni un direttore ticinese, teme che la banca in Ticino possa subire delle conseguenze, essere per così dire meno protetta, meno considerata con un direttore che arriva da lontano.
Io mi auguro che questa banca farà le sue valutazioni per il Ticino e per l'intera piazza finanziaria. Sentivo prima parlare di politica, di autorità regolatoria. Non dimentichiamoci che questa immagine svizzera non può essere solo una vetrina. Se in vetrina ho la nostra bandiera, poi però nel negozio vendo merce cinese e in magazzino che viene ancora da più lontano, difficilmente si rimane il numero uno. Quindi io mi auguro davvero che questo tema dell'identità, della qualità, della serietà della nostra prima banca svizzera possa rimanere nell'interesse dello stesso istituto, dei suoi azionisti, della clientela, dei vertici, perché questo non è solo un'etichetta e sappiamo che oggi con il controllo sociale che abbiamo è molto semplice accorgersi se si fa sul serio o se si fa per finta.
Tanti interrogativi comunque in questo grande cantiere aperto del settore bancario e finanziario svizzero. Siamo davvero in conclusione. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata di Modem. Un grazie anche a Enea Ponzio, alla regia tecnica. Modem torna domani. Un saluto da Roberto Porta. Ora le notizie e poi i colleghi di Uno Oggi.